qui i colleghi Men Caramanico, un ex dottore, e soprattutto anche qui gli amici sul tavolo, ma soprattutto questa bella popolazione che questa sera mi può dare l'opportunità, se ci riesco, a parlare ai cittadini, perché vedete, parlare con i politici e con Mania sarebbe una cosa che si fa un po' tutti i giorni, però in realtà credo che non sempre su questo settore si tiene presente il cittadino. Il cittadino è molto più intelligente e conoscitore del sistema dei politici. La sanità è un argomento estremamente difficile, la politica sanitaria è una cosa seria. E il cittadino, sapete perché è il più conoscitore spesso del politico che si avventura a fare politica sanitaria? Perché quando c'è bisogno sceglie. E naturalmente cerca di scegliere soprattutto la professionalità, perché la salute è una cosa seria. Quindi quando si tratta di mettere le mani sopra, e lo dice un medico, a una persona, la persona ci ripensa bene. Chi è che gli fa quell'intervento? Che casistica ha avuto? Si è fatti morti o meno? Che esperienza ha? E quant'altro. Per cui se non è sicuro e non è certo, non è che va a Chieti, prende la macchina e va a Milano, a Parigi, a New York, se se lo può permettere. E a volte anche per esempio ci potrebbe fare. Allora vedete, una cosa sicuramente il cittadino oggi abruzzese sa, che il sistema sanitario abruzzese, così com'è, non va bene. E non che lo dice qui a caso, basta vedere i numeri. Quando noi passiamo sempre più a vedere che i cittadini abruzzesi si vanno a curare fuori regione, evidentemente la fiducia nel sistema sanitario regionale è diminuita, non c'è niente da fare. E questo va al di là dei conti. Cioè, una cosa è l'aspetto economico, una cosa è l'aspetto sanitario. Allora, noi possiamo avere tutte le strutture che vogliamo, e infatti sicuramente una cosa tutti sono d'accordo, credo, che siamo in eccesso di strutture ospedaliere, però bisogna vedere che si intende, diceva prima da Mario, che ho apprezzato molto il suo intervento, tranne alcuni passaggi che adesso chiarirò, veramente l'ho apprezzato moltissimo, perché si vede che è uno che ha avuto a che fare con la sanità, conosce bene il lavoro che si fa dentro gli ospedali, che si fa in sanità. Dicevo, quando noi andiamo a vedere i dati, sicuramente credo che oggi col nome ospedale, ma bisogna vedere che significa, c'è già 5 strutture su questo territorio tra pubblico e privato, credo che nessuno è d'accordo, cioè non è che il Ministero non può essere d'accordo, penso che non sia d'accordo nessuno. Tra l'altro anche nella distribuzione, che vediamo come sono anche distribuiti. L'Abruzzo ha 3 province che sono ormai con le popolazioni uguali. Teramo e L'Aquila si dividono per 2.000 abitanti, L'Aquila è diventata purtroppo l'ultima provincia come popolazione. Poi ci abbiamo Pescara con 10.000 abitanti in più di L'Aquila e Teramo, e poi ci abbiamo Chieti con 80.000 abitanti in più. Ormai abbiamo 3 province, 3 ASL più o meno omogenee. Se noi andiamo a vedere come sono distribuiti gli ospedali, abbiamo all'Aquila 6 pubblici e 8 strutture private, 14, a fronte di Teramo che ce n'ha 4 con la stessa popolazione. L'ASL di Chieti 8 pubbliche e 3 private, 11. Pescara 4 più 2, 6, di cui queste 2 sono più grosse degli ospedali di Lanciano, di Vasto o Giuliano Vaggio che sia, e 4 ospedali pubblici a terra, per un totale di 35. Se noi andiamo a vedere un attimo un altro dato, cioè i posti letto per 1000 abitanti, abbiamo un 4,4 all'Aquila, un 4,1 a Chieti, un 4,7 a Pescara e un 3,4 a Teramo. Ora, un altro dato che vi do poi basta perché altrimenti siamo pieni di numeri, andiamo a vedere il tasso di ospedalizzazione dell'Abruzzo, cioè quanta gente su 1000 abitanti ogni anno si ricovera. Se noi consideriamo soltanto i ricoveri all'interno della regione Abruzzo, vediamo che 192 per 1000 l'Aquila, 178 Chieti, 207 Pescara e addirittura solo 162 Teramo. Però se noi andiamo a vedere questi dati con la mobilità, cioè che la gente che si va a ricoverare fuori dalla regione Abruzzo, quindi il ricovero totale degli abruzzesi, passiamo a 221, 204, 229 Pescara e 211 Viterbo. Che significa tutto questo? Significa che noi abbiamo da una parte, un altro dato vi dico, le regioni virtuose, dove la sanità funziona, l'ospedale, quando diciamo ospedale, perciò bisogna intenderci cosa si intende per ospedale, normalmente ha un 3,4, 3,5 posti letto per 1000 abitanti. Il tasso di ospedalizzazione, cioè la gente che si ricovera, è circa 160 per 1000. Quindi diciamo, le medie standard da raggiungere sarebbero queste. In realtà noi siamo fuori da questi parametri in maniera importantissima. Ma la cosa che mi preoccupa di più non è tanto neanche il numero, il tasso di ospedalizzazione, quando la mobilità passiva. Cioè noi un eccesso di offerta, cioè nonostante ci abbiamo 35 ospedali, la gente si va a ricorrere ancora della Abruzzo. Quindi non è l'offerta che in qualche modo dà risposta alla domanda. Perché la domanda, in realtà, nonostante un'offerta così eccessiva, non viene soddisfatta in quanto la gente va fuori. Quindi vuol dire che la cosa che abbiamo non funziona. E né è pensabile che aumentando l'offerta ancora questi numeri cambiano. Quindi non parlo adesso in punto di vista economico, sto parlando ancora di un punto di vista sanitario. Il che significa che le strutture che abbiamo noi non sono solo troppe, ma non funzionano, non sono male. Cioè i cittadini, che è l'utente, perché noi dobbiamo pensare all'utente, non riconosce le strutture che abbiamo, strutture all'altezza dei loro bisogni. Quindi, in questa riconversione del sistema, noi dovremmo arrivare a far sì che 160 abitanti per 1000 abitanti si ricoverano ogni anno e non i 210. La differenza tra 160 e 210 è circa 0,5 per 1000, che moltiplicata la popolazione abruzzese vuol dire che ogni anno 7-8.000 persone minimo non devono essere ricoverate e devono essere curate in altro modo. Cioè, vengono curate, ma cioè lo ricoveriamo inutilmente. Ma il cittadino si va a ricoverare secondo voi perché si è affetto a casa o sta benissimo e pensa di andare in ospedale, come qualcuno dice, a perdere tempo? Assolutamente no. Io ho fatto il medico per ben quasi 40 anni. Beh, vi posso assicurare, tra l'altro nelle parti di medicina, una delle regioni più grosse d'Abruzzo, sono arrivato ad avere anche 100 ricoverati al giorno. Ebbene, dei 100 ricoverati in medicina, vi posso assicurare che almeno 30, 40 potevano andare in un posto che non era ospedale per acuti. Ma non che non avevano bisogno di sanità, attenzione, stavano male, ma che stavano bene. E che poteva essere curato sicuramente in un altro posto, come i dati dicono. Ma se noi quest'altro posto non glielo creiamo, è chiaro che quello, ogni caso l'ospedale, poteva fuori. Allora, la nostra diciamo, organizzazione ospedaliera ha due grosse criticità. La prima, che non risponde adeguatamente alle esigenze per acuti, perché l'abbiamo visto con i numeri che ho detto prima. Secondo, non risponde neanche alle esigenze per i cronici, perché in realtà va a intasare quello che l'ospedale che dovrebbe essere per acuti. Col doppio risultato negativo. Il primo è che negli ospedali per acuti non si trova posto per i malati veri per acuti. E il secondo, in realtà, andiamo a occupare in maniera impropria, con grossi costi di gestione, un ospedale che invece dovrebbe funzionare per acuti. Ne consegue, quindi, tutto questo che è avvenuto, che in realtà l'Abruzzo si è ritrovata a perdere ogni anno dai 150 ai 200 milioni di euro, di perdere se stesso l'anno, fino ad arrivare anche a punti di 300-350 milioni di euro. Una cifra astronomica che ha portato l'Abruzzo ad essere ormai una regione super fallimentare, nel senso che non possiamo fare più mutuo, siamo arrivati a 3 miliardi e 7, non è quella la musica che canta, cioè siamo al massimo dell'indebitamento e abbiamo dato alla popolazione la massima pressione fiscale, per cui in realtà per la sanità non solo abbiamo indebitato i nostri figli per chissà quanti anni, ma addirittura non stiamo rendendo competitivo neanche il sistema industriale e commerciale, perché i poveri industriali, commerciali e quant'altro, i poveri cittadini pagano più tasse, per cui i loro prodotti costano di più per colpa della sanità. Allora, vogliamo mantenere ancora questo sistema in questo modo? Credo che vi ho dato solo dei piccoli esempi, ma credo che sicuramente il sistema così non vuole. Allora, che cosa dobbiamo fare? Insieme a voi. Il discorso aperto con i cittadini. Ma non credo che ci voglia lo scienziato per capire che cosa ci vuole. Perché fino a quando noi parliamo di territorio, no? E parliamo che bisogna fortificare, ampliare il territorio. Io mi ricordo che in regione nel 95 furono inventati 72 distretti, non so quanti. 72. Cioè, a costruire ulteriori strutture. Abbiamo sprecato una batta di denaro per andare a fare il distretto a Raiano, nei paesi più. Dopodiché, ci abbiamo impiegato i soldi dell'articolo 20, quelli stanno lì fermi, la maggior parte sono incompiuti. Sperco il denaro, cioè, non potrà funzionare mai. Come se uno pensa, capite? Se io contemporaneamente adesso aumento i distretti, aumento le strutture sul territorio e poi non paga nessuno, qualcuno deve pagare. Allora dico, ma scusate, se noi vogliamo lasciare le strutture che abbiamo sanitarie e contemporaneamente vogliamo andare a costruire nuove, ma chi li paga? Con che soldi li prendiamo? Io dico, prima di andare a fare cose nuove, utilizziamo quelle che abbiamo, ma in maniera più corretta, in maniera più economica, in maniera più funzionale. E la medicina è cambiata. E non è, attenzione, non c'è più la necessità di ricorrere una volta. Io faccio sempre esempio di mia moglie, che è primario oculista, è di Teramo, ma reparto oculista di Teramo, non 20 anni fa, 10 anni fa, c'aveva 38 posti letto di oculista. Oggi non c'era nessuno. La cataratta si ricoverava il lunedì e riusciva il sabato. Mia moglie, indipendente di carattere, è diventata ambulatoriale. Quindi certe attività anche chirurgiche non hanno più la necessità di ricovero. Oggi il ricovero dovrebbe essere limitato veramente a quanto serve, cioè pochissimo. Noi invece, come avete visto dai dati che abbiamo dato, veramente ricoveriamo inutilmente il male. E non è nella politica sanitaria, come dicevo prima, che noi prendiamo, come è stato fatto fino adesso, l'errore più grosso che è stato fatto fino adesso, è quello di dire che il ricovero in ospedale costa 800 euro. Quindi se io ho un ospedale di 400 posti letto e gli tolgo 100 posti letto, risparmio 800 euro a posto letto, che significa al giorno? Il che significa che risparmio 80.000 euro al giorno, anzi 800.000 euro al giorno. Non è vero. Non è vero. Perché se io con l'ospedale è uguale, le strutture sono quelle, che anziché il reparto di avere 20 posti letto, ce n'ha 16, risparmio al massimo il costo del pasto, perché gli infermieri sono uguali, per pulirlo è uguale, per riscaldarlo è uguale, l'assicurazione è uguale, l'amministrazione è uguale. Che cosa è cambiato? Niente. Che quei 4 letti che ho tolto, che erano ricoverati di malati cronici, addirittura a quel punto io l'ho anche tolto, per cui li vado a mettere nel RSA privata, per cui accanto all'ospedale ci ho pagato pure il RSA privata. E quando non abbiamo accreditato in questi anni? E quando non dobbiamo accreditare ancora? Allora, questi 7-8.000 malati che abbiamo in più, dentro gli ospedali per acuti, dove li portiamo? Se vogliamo arrivare a 160 per mille. E qual è il concetto generale? Perché vedete, da medico, la cosa che veramente mi fa arrabbiare veramente è quando morto, tu questo non lo raccolgo. Qui ci vuole il rispetto della persona. E quando uno fa sanità, è cittadino, siamo tutti sullo stesso livello. Se non lo siamo da un punto di vista economico, ma certamente il medico non può fare differenza di malattia. Non esiste la malattia di serie A e malattia di serie B. Amici, su questo dobbiamo essere chiari. Chiari. E allora, torniamo a noi. Io dico che noi non solo non vogliamo chiudere i piccoli ospedali, perché quella politica lì di riduzione secca dei posti letto per acuta ha portato alla chiusura di fatto poi del piccolo ospedale. Noi che di queste strutture ospedaliere ne abbiamo bisogno, le dobbiamo riempire, ma riempire di quello che serve alla popolazione. E allora, che cos'è che ha bisogno casa? Perché altrimenti qui dovremmo parlare per ore e ore per tutta la politica sanitaria. Andiamo alla realtà, togliamo subito la realtà del posto. Io credo che se io fossi un cittadino che abita a casa, la cosa di cui ho bisogno, più urgente, di essere assicurato che se per caso ho una patologia grave, un infarto, in questo momento, non che vengo portato all'ospedale di casa, guai se mi porto all'ospedale di casa, perché vuol dire che muoio. Ma non mi dovete portare neanche a Lanciano, poi mi dovete portare in un posto dove si può fare il torace il più velocemente possibile, più velocemente possibile. E non è che questo lo possiamo fare in tutti i 35 ospedali, perché per fare un'attività del genere ci vuole attrezzatura, esperienza, personale e quant'altro, che una popolazione di 1.600.000 abitanti ben distribuita sul territorio. E non perché chiedi un grosso ospedale Pescara o un altro grosso ospedale e dobbiamo mettere due lì e poi lasciamo Vasto e Lanciano senza niente. No, perché se quelli che stanno a 15 km ne basta uno. E non che sta pure che lancia la clinica privata accreditata, cioè che hanno tre emodinamiche in 15 km quadrati e contemporaneamente poi ci sta un Livasto che ha 120 km che sta senza niente, o a Pezzana. Questo è il discorso che dobbiamo fare. È un discorso di collocare queste strutture eventualmente dove? Dopo un'ora io devo essere trattato, perché se dopo un'ora non vengo trattato muoio. E quando andremo tra poco anche a curare bene l'ictus cerebrale, la seconda patologia importante, che non è più che si aspetta che sta dentro un letto a vedere che passi la 8 giorni, 10 giorni senza complicanti e poi ricominciare la rehabilitazione, che oggi si deve intervenire come si fa con l'infarto, andando a sciogliere l'embolo, andando a intervenire con i cateteri e quant'altro, quindi con le troppe unità e compagnia, lo stesso. Ci vuole rapidità dell'intervento e ci vuole anche professionalità. Quindi la prima cosa da cittadino di casa di oggi che mi preoccuperei è che la grossa patologia di grosse complessità venga assicurata in tempi brevi, venga fatta un posto adeguato e giusto di cui sono certo di trattamento, non di andare in qualsiasi ospedale. Dopodiché, la seconda cosa che mi interessa è che quando io mi devo fare la ricetta o se per caso ho la colica e ho bisogno del farmaco, non è che devo fare 50 chilometri, perché non ci sta niente. O che il medico di medicina generale devo stare all'orario per cui 8 su 12, quando io sto a lavorare, e poi il pomeriggio aperto sia pan e come, con la fila che devo fare. Io credo che per fare questo, sul territorio, c'è bisogno delle impostazioni. Perché il medico di medicina generale non può più lavorare da solo. Ci vogliono i poliambulatori. Si mettono insieme, stanno in una struttura, noi li vediamo noi, se non vogliono avere loro. Ma io so che quando devo andare a una prestazione banale, un codice bianco, un codice verde, che so che non devo andare a un soccorso a fare una fila che non finisce mai, ma che sono veramente sotto gara a risolvere il problema. Rappresenta l'80% della salute del cittadino. Il cittadino, quell'80%, che solo ha bisogno, non è più povero, e che ha bisogno di fare la ricetta, di misurarsi la pressione, di vedere come va il diabete, di aggiustare la terapia per la bronchite e così via discorrendo. Dopodiché, se si deve fare un esame radiologico o di un esame di laboratorio, ma c'è bisogno per farsi una RAS, un'ecografia, che deve andare a finire a chi? Se questi benedetti medici si mettono insieme e facciamo il CNCP, l'ecografo oggi è come il fonendoscopio, sta in qualsiasi ambulatorio, tant'è vero che privatamente lo mettono tutti, naturalmente a pagamento. Allora dico, la lista d'attesa. Non è intasando ulteriormente o mettendo chissà quanti medici in gola in più o di personale che non possiamo fare dentro l'ospedale che facciamo lista d'attesa. Queste prestazioni semplici, che poi sono la maggior parte, devono piano fare i medici di base, che devono fare in questi poliambulatori. E se poi cominciamo ad andare in una comunità un po' più alta, sempre caso, e ho bisogno che mi deposto fare la valigia, un erbe, un po' lungo, un intervento stupido, che non ha bisogno di chissà che, o una piaga, di buchi, o qualsiasi altro. Ma non vedo perché questo povero cittadino, per una stupidaggine di mezz'ora, di un quarto d'ora, se ne fa di chilometri. È bene che si sposti il medico, e non che il cittadino, quando questo non rischia, non mette a rischio la salute del cittadino. Quindi, che in queste strutture ci sia quindi un'emergenza sicura, 118 e quant'altro, degli NCP che funzionano, cioè questi NCP significa nucleo pluri primario, cioè i medici che si mettono insieme con la poliambulatoria che fanno anche gli diagnostici, che è una struttura tipo l'ospedale di casa, quando vado lì posso fare i raggi, gli esami che mi servono, io ho risolto l'80% del mio bisogno di salute. Dopodiché, senza la branca venturone che abita a casa, purtroppo ha un tumore del colon, tumore del polmone, una colecisti, qualsiasi cosa volete prendere voi, di chirurgico o anche di medico, una patologia particolarmente importante che ha bisogno veramente di accertamenti importanti, una polmonite interstiziale o quello che sia, prendo il drone, prendo la macchina e vuole andare in un posto dove ha casistica, conoscenza. Anzi, visto che ci abbiamo citato, vorrei fare anche nei casi più gravi terapie sperimentali e non quindi andare avanti con la medicina e non stare indietro. E prendo la bella macchina e ci va tranquillamente, possibilmente nella regione Abruzzo. Questo è il discorso. Dopodiché, quella struttura che avevamo a casa, che era pieno prima di malati chirurgici o medici che siano, di cui acuti erano, ma acuti non sono, che in realtà aveva valore quando io facevo il medico. Perché quando ho cominciato a fare il medico, negli anni 70, è chiaro che la chirurgia generale aveva cose diverse, necessità diverse di quello che ha oggi. Noi la rianimazione c'era in pochissimi ospedali, però la mortalità era 10 volte superiore. Allora dico, quelle cosa vogliamo? Le vogliamo alzare vuote o le vogliamo riempire di malati? Perché quello dà occupazione, perché quello dà possibilità di economia, perché quello a questa cittadinanza in qualche modo dà una struttura che ha anche ricchezza, oltre che far sì che altrimenti se noi la teniamo tutto, quella necessità del cronico che deve essere ricoverato per un periodo lungo, la stessa RSA, perché lo dobbiamo prendere da qui da Casoli o da qui vicino, da Para San Martino, quello che sia, lo dobbiamo prendere e portare alla città o da un'altra struttura pubblica di sì. Ma scusate, ma per quale motivo? Io ho bisogno di questi posti. Dobbiamo ancora accreditare ulteriori strutture private per poterci mettere questi pazienti? Pare loro ci sarà. O vogliamo rinunciare anche a non solo a un servizio che serve anche a questa popolazione che è sempre più emergente, lo sarà sempre di più, ma anche un fatto economico. Quindi di che cosa stiamo a parlare? Che cosa ci vuole? Non credo che ci voglia tanto. Non è che c'è lo scienziato qui Baraldi o chi si è che viene qui a dirci che cosa. È una semplicità unica. Non c'è bisogno di nessuno, c'è bisogno soltanto, finalmente, di far sì, di rimettere a posto il sistema. E il sistema si rimette a posto, non attenzione, creando un intervento a spot su uno di questi settori. La medicina è come la catena di montaggio. Se tu non intervieni su tutta la catena, un pezzo che interviene non solo non risolve il problema, ma incerca anche quello che viene prima e quello che viene dopo. Quindi noi dobbiamo ripartire in un processo che riguarda la medicina di base, poi la medicina territoriale, poi creando l'ospedale e poi eventualmente possiamo parlare all'università. E poi ritorniamo anche a un altro aspetto fondamentale, quello della riabilitazione. Oggi di esclusivo, dico esclusivo, competenza privata. Non a caso questo è avvenuto. In un eccesso di strutture pubbliche, la riabilitazione, che è quella che ha reso di più, che ha arricchito qualcuno, se le prende tutte private. Perché? Tariffe alte, prestazioni non adeguate e quant'altro. Il pubblico si è spogliato di questa attività. Allora, se noi vogliamo far solo che queste strutture seguano a funzionare, noi dobbiamo farci anche questa attività, che è un'attività prettamente territoriale, che è un'attività che rende da una parte a noi che abbiamo queste strutture e contemporaneamente ci costa di meno a non pagarla fuori. Ci sta poco a discutere, concludo dicendo una cosa, so che mi sta guardando, forse che sto prendendo troppo tempo. Voglio dirvi questo, in maniera molto serena. Vedete, noi abbiamo ereditato una situazione che sicuramente non è colpa né dei 2 anni e mezzo, né dei 5, perché è un processo che è iniziato con la regione nel 95, ho denunciato in ogni modo, che ha visto la sanità veramente essere interessata dalle scorribande dei peggiori soggetti che possono operare nelle strutture pubbliche. Interessi di imprese, interessi di fornitori, interessi di privati, interessi di politici. Non si scaldina un sistema dalla mattina alla sera, ma questo sistema lo dobbiamo scardinare. Nessuno si metta in mente di poter seguitare a mangiare sulla sanità. In sanità ci si guadagna, ci si lavora, ma all'interno degli obblighi e dei conti della sanità. Su questo non ci piove. E se qualcuno vuole seguitare a pensare di mettere avanti i dipendenti, o l'occupazione, o la crisi economica, o l'interesse di qualcuno o che non ti voto più, che non c'hai l'amico dell'amico che ti porta quello e quell'altro, se qualcuno pensa che vuole utilizzare questi mezzi per perpetuare quello che è successo in Italia, questa storia è finita. Su questo non ci piove. Abbiamo messo prima mano al privato, combattendo 1 anno e mezzo, non si fa una cosa in un giorno, è un percorso ancora lungo, non ancora concluso, ma fortunatamente siamo sulla buona strada, almeno per quest'anno, e ci abbiamo un pregresso che fa paura, che si sono sempre i privati affidati all'amicizia o comunque sia anche a sentenze sempre negative, guarda caso, per questa regione da parte d'Italia e quant'altro, per cui non solo non hanno rispettato le regole, ma prendevano anche interesse e quant'altro. Questo sistema è finito. Non c'è un credo su questo. Questo è finito. Adesso si tratta di ripercorrere sul pubblico. Basta con gli appalti fatti in un certo modo, basta che una ASL paga un servizio 3 volte di più di un altro, e quanto. Abbiamo aperto un bel tavolo di confronto, un bel nucleo, scusate, qualcosa che ne stiamo parlando per quanto riguarda gli acquisti. Comparato tutto a livello della regione, una buona gestione e soprattutto, una volta per tutte, l'obiettivo che dobbiamo avere è quello di creare una buona sanità. Sul discorso territoriale degli ospedali, io voglio dire solo questo. Noi abbiamo una grande opportunità che ci ha dato questo remoto, se no non abbiamo avuto un mese. Non sprechiamo questa opportunità. L'Abruzzo non chiama per chiacchiere, per legge. Ha la priorità sull'articolo 20, cioè noi, il nostro articolo 20, che serve, l'articolo 20 significa quello per la costruzione delle liste ospedaliere, che nulla a che fare con la gestione, sono cose diverse. Noi abbiamo 300 milioni di euro da spendere per le liste ospedaliere. Io dico che anziché andare a riparare queste vecchie carrette che non saranno mai sicure e che creano dei grossi disagi, costa di meno e si fa prima a costruire nuovo. E quando noi abbiamo costruito un ospedale vero per acuti a Vasto, un altro qui nella zona trentana, un altro sul Sulmona che copre Sulmona e poco, un altro a Verzano e un altro sulla costa del Ferrarano, io credo che l'ospedale per acuti sono più che sufficienti. Ma per fare tutto questo ci vorranno degli anni, dipende da noi crederci e collocarlo nel modo migliore. L'ospedale non è di Lanciano, l'ospedale non è di Teramo, l'ospedale non è di casa. Oggi pensare che esiste una città che abbia la capienza per poter avere un ospedale in Abruzzo non c'è. L'ospedale è di una comunità, di una serie di comuni, di un territorio, un cittadino, non ne frega niente del limite del comune. Se lì interessa è stare il posto più vicino, più comodo, dove si può parcheggiare, dove si arriva il più tempo breve possibile, sprecando il meno tempo possibile. Non possiamo parlare di ospedale di un comune. Queste cose fanno parte del passato, la gente ormai l'ha capito, non possiamo più ragionare su queste logiche, per queste logiche, per la serietà, non ci appartengono.
Grazie assessore, molta carne a fuoco, ma soprattutto una strenua difesa della sanità pubblica. Questo è un dato molto importante. Per tornare al tema che interessa di più i cittadini, io ho preso qualche appunto, assessore, vediamo se ho interpretato bene. Lei ha in mente una sanità organizzata a rete, dove in caso di particolari evenienze, lei ha parlato di infarti, ha parlato di ictus, ci sia la possibilità di arrivare rapidamente all'assistenza immediata. Per quanto riguarda lo specifico dell'ospedale di Casoli, credo che lei abbia ipotizzato un tipo di organizzazione che io mi sono permesso di tradurre in questo modo: un dipartimento, un DEU di primo livello, emergenza, urgenza, diciamo pronto soccorso.
Abbiamo pronto, spero che a giorni la presentiamo, la proposta sul Dipartimento Urgente della Rete dell'Emergenza in Abruzzo. Cioè il 118 non è più un discorso tra l'altro neanche di Abruzzo, è un'emergenza regionale. Cioè l'emergenza è dal punto numero uno di Sede, che coinvolge la Guardia Medica, il 118, il pronto soccorso e quant'altro. Questa è una rete unica che deve viaggiare in maniera diretta da un'unità di un discorso che possa permettere di poter far sì che tutti operano in una stessa via e non che siano compartimenti stagni, quindi riguarda tutta la regione.
Quindi questo dipartimento di emergenza urgenza del primo livello, che quindi contiene anche la radiologia e un laboratorio di analisi particolare, la lungodegenza e la geriatria e la fisiatria credo che siano confermate da quello che ha detto lei, anche del discorso sulla riabilitazione, e poi molti servizi ambulatoriali, poliambulatori. Quindi, fra cui, per esempio a caso, c'è anche la dialisi. Quindi, diciamo, esatto, perciò ho detto nei servizi ambulatoriali. Quindi, il discorso dell'ospedale non si tocca, è che l'ospedale non si tocca, ma si riconverte con questo schema che lei ha utilizzato. Aspettiamo quindi il discorso sull'emergenza e urgenza. Fra l'altro al tavolo c'è il dottor Budassi, che è stato l'inventore del 118 quando è nato, dico bene, è vero. E adesso passeremo la parola al padrone di casa, al sindaco, che intanto è arrivato da Lanciano, perché oggi, come sapete, c'è la contemporaneità dei due eventi. Prego.